Allora, stasera continuiamo a parlare della
fede.
Vedo che siete pieni di block notes e penna per prendere appunti. Romani capitolo 10. Romani. Romani 10, leggiamo dal verso 14. Dice così: come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano le buone novelle. Ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio o di Cristo, come dice in qualche altra traduzione. La fede viene dunque dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Quindi la fede viene dall'udire. Questo è un principio assoluto. La fede in qualunque cosa o in chiunque viene dall'udire, ma la fede in Dio viene dall'udire la parola di Dio. Quindi quando si predica la parola di Dio si suscita fede in Dio. Questo è quello che dovrebbe fare la predicazione. Questo è quello che dovrebbe fare il nostro ascolto, in realtà. Ora, sembra un'affermazione banale, ma non lo è, perché questo risponde a dei principi che sono scientificamente provati, che la fede si forma nel cuore, nella mente di una persona quando ascolta costantemente una determinata notizia. Viva la radio. Ascoltare continuamente brutte notizie produce fede. Qualcuno può pensare che invece dovrebbe produrre paura. La paura non è altro che fede mal riposta. La paura e la fede sono fatte della stessa sostanza, che è la certezza. Ciò che fa la differenza è dove viene posta la certezza. La fede è certezza di cose che si sperano, la paura è certezza di cose che si temono, ma è sempre certezza. La fede viene dall'udire, ecco perché noi dovremmo imparare ad ascoltare meno i telegiornali, ascoltare le notizie, e imparare più ad ascoltare la voce di Dio, perché questo sicuramente produce fede in Dio. La fede viene prodotta dall'udire. La parola udire in realtà nel testo greco dovrebbe essere, dal testo greco dovrebbe essere tradotta nel miglior modo con la parola in italiano ascoltare. Quindi la fede in Dio viene dall'ascoltare, cioè dal porre attenzione a determinate cose, anche se è stato dimostrato anche questo scientificamente, che se tu continui ad ascoltare una notizia anche non comprendendola, lo comprende il tuo subconscio.
Interessante.
E poi la fine prega.
La maggior parte dei pensieri che noi abbiamo sono il prodotto del nostro subconscio. Quando tu senti nel tuo cuore, nella tua mente, ti arriva un pensiero di paura per qualcosa, In realtà quel pensiero non è tuo, non è prodotto tuo, quello è il prodotto di tante cose che tu hai ricevuto nel tempo e che sono state accumulate nel tuo subconscio e che in maniera naturale salta fuori nel momento in cui stai vivendo determinate cose. Ti è mai capitato di avere una paura improvvisa per niente? Da dove viene? Non l'hai prodotta tu.
Poi senza sapere perché ancora più brutto.
La produce il tuo subconscio. Perché il nostro subconscio prende, accumula e registra tutto quello anche che noi non comprendiamo o che non abbiamo ascoltato in maniera attenta. Noi abbiamo un registratore che registra ogni cosa della nostra vita. Vi è mai capitato di provare una sensazione che non sapete da dove venga, in realtà è qualcosa che hai vissuto da piccolo e che neanche ti ricordavi?
Sì.
Perché questo? Quella situazione è stata registrata, memorizzata nel tuo subconscio senza addirittura che sia registrata nella memoria, ma è un hard disk dal quale tu vai ad attingere dei dati, un posto, è uno scaffale al quale vai ad attingere un determinato episodio che poi salta alla tua memoria. La fede viene dall'udire. Ecco perché è sempre importante essere esposti a cose che parlano della bontà di Dio e della grazia di Dio. E a volte certe cose che noi ascoltiamo, certe cose che noi leggiamo, probabilmente noi non le capiamo col nostro intelletto, con la nostra mente cosciente, ma vengono immagazzinate dentro di noi e man mano che leggiamo e rileggiamo determinate cose, la spiegazione arriva all'improvviso, come se fosse una rivelazione. Ma in realtà non è una rivelazione, è qualcosa che è stato registrato dentro di te. La rivelazione è un'altra cosa, la rivelazione è qualcosa che non è mai stata dentro di te e che arriva direttamente da Dio e la deposita nel tuo cuore. Ma molto spesso noi confondiamo ciò che è non è questo sicuramente l'argomento di stasera, però per rimanere in tema, la fede viene dall'udire, ok? La fede in qualcosa viene dall'udire qualcosa che riguarda quella cosa per la quale vuoi credere. Se tu stai mettendo fede o stai sperando con tutto il tuo cuore in una determinata situazione, tu hai bisogno di cibarti di tutto quello che ti incoraggia per raggiungere quell'obiettivo. Stasera parliamo della fede in Dio. La fede in Dio, perché la fede non è semplicemente qualcosa che viene riposta in Dio. Come abbiamo studiato mercoledì scorso, abbiamo detto la fede è un dono naturale che ci è stato dato da Dio dalla nascita, no? Rosario è seduto su una sedia, lui ha fede che quella sedia lo tiene, lo mantiene. Non è fede in Dio, è una fede incosciente, cioè lui fa questa cosa in maniera naturale. È vero o no? Quante cose noi facciamo in maniera naturale, senza renderci conto che stiamo utilizzando fede, ma una fede ormai che abbiamo sviluppato nell'arco degli anni. È come quando oggi se ti metti su una bicicletta e pedali, tu sai che non cadrai. Perché? Perché hai fatto esperienza di una determinata cosa, ormai hai fede che non cadrai più. È come quando tu vai su un aereo, tu sai, o su un aereo, o su un autobus, o su un mezzo di trasporto, tu sai, dove non sei tu che stai pilotando, tu sai per fede che arriverai in quel posto. È vero o no? Conosci il pilota? No. Conosci come è fatto un aereo? No. Conosci tutte le dinamiche fisiche della legge di gravità o della propulsione? Assolutamente no.
Dio sì, però.
La tua fede è naturale perché ormai è ormai sperimentata, ovvero no, è sperimentata, di conseguenza quante volte c'è una testimonianza bellissima che ho scritto come prima cosa nel libro che sto scrivendo sulla paura, una testimonianza, un'esperienza che fece una volta un ragazzo che da piccolo, quando andava alle scuole elementari, dovendo passare determinati palazzi, ogni volta che passava da quella strada, ed era una strada obbligata, non poteva andare a un'altra strada per andare a scuola, usciva un cane da un cortile che lo inseguiva abbaiando, e questo ragazzo mischino era costretto a scappare costantemente e continuamente. Un giorno si stancò di questa situazione, mise un bel blocco di cemento, una pietra grossa nel suo zaino, disse: la prossima volta che questo cane mi insegue, mi giro e glielo spacco in testa. Lì domani mattina andò verso la scuola e dallo stesso cortile uscì lo stesso cane abbaiandolo e terrorizzando il ragazzo. Allora a un certo punto il ragazzo si ricordò che aveva nello zaino questa enorme pietra. Si ferma, tira fuori la pietra, si blocca davanti a lui e il cane si blocca pure abbaiando e il ragazzo realizza che il cane era senza denti. Quante volte siamo stati terrorizzati per una cosa che non aveva denti? Quante volte ci siamo spaventati di fare una cosa e quando l'abbiamo fatta abbiamo detto: ma così facile era, solo se l'avessi saputo prima l'avrei fatto prima, è vero o no? La fede è qualcosa che puoi sviluppare facendo esperienza. La fede viene dall'udire, ma non è così semplice. Allora stasera voglio parlarvi del processo che accade, con alcuni versetti, del processo che accade, che cosa accade quando Dio parla alla nostra vita. Perché la fede viene dall'udire. Ora, l'udire, la parola, non ha a che fare semplicemente con, non ha a che fare con il leggere, chiaramente, la Bibbia non c'era a quel tempo, quindi quando Paolo scrive non intendeva non minimamente la lettura. La fede viene dall'ascoltare, quindi noi possiamo ascoltare Dio che parla in milioni di modi, ma i modi principali con i quali Dio parla in maniera diretta alla nostra vita è attraverso l'ascolto della sua voce. La fede, non c'è fede più potente che possa mettere radici nella nostra vita se non quella prodotta dall'ascolto diretto della voce di Dio per la nostra vita. È la fede più forte, più radicata, più incrollabile e più potente che esista. Quando tu sai che Dio sta parlando alla tua vita, quando tu sperimenti la voce di Dio direttamente nella tua vita, questo crea in te una fede incrollabile. Ecco perché dovremmo sempre di più sperimentare questo nella nostra vita, se vogliamo vivere ad un livello diverso dal quale abbiamo vissuto. Noi abbiamo bisogno di ascoltare la voce di Dio. Sì, Dio può parlarci attraverso altri, non c'è dubbio, ma questa è troppo facile. È un po' come giocare alla lotteria o prendere il gratta e vinci. Una volta ogni tanto ti capita che vinci qualche cosa.
Ma quello non è che ha radici
profonde dentro di noi. Non, perché? Perché è una fede che è prodotta da un colpo di fortuna o da un caso molto isolato. Dio desidera che il nostro cuore sia abituato all'ascolto della sua voce su base quotidiana. Io credo personalmente, sono un grande sostenitore del fatto che Dio voglia parlarci ogni giorno. Non sto parlando di stupidaggini, del cosa cucino oggi o come mi vesto per andare all'appuntamento, che è anche una cosa che è possibile e plausibile, non è un problema. Ma penso che quando Dio parla alle nostre vite, Dio veramente voglia dirci qualcosa affinché la nostra vita abbia un cambiamento radicale.
Amen.
La fede viene dall'udire la voce di Dio, dall'udire Dio che parla direttamente al nostro cuore. E andiamo a vedere qualche cosa. In Isaia al capitolo 55 viene descritto qualcosa di molto interessante. Isaia 55. Versetto 14. Ah, mi sembrava, ho letto Isaia 55:14.
No, io mi sono detto che c'era un non so, un gioco dietro.
Sì.
Era sopra un filo. No, tre, una di sue giacchette con la bici, una volta con la razzata, ci domandano
qualcosa. Parla forte, se no non ti sento, allora, Rosario.
Questo prestigiatore, come non lo so, atleta, quello che era, diceva alle persone: credete che io ce la faccio a fare questo? E tutto, sì. No, questo qua inizia a camminare con una bicicletta, con una ruota,
su una cosa.
Questo filo. Poi, ancora più difficile, diceva altre cose. A un certo punto ha detto: credete che io con la bici, con questa carretta, cammino su questo filo? Sì, tutti quanti lo acclamavano. A un certo punto dice: chi di voi vuole salire qua sopra e credete che io lo possa fare camminando su filo? No. Nessuno si presentò. Questa è, come dire, mancanza di... Nonostante hanno visto che quello ce la faceva.
Mancanza di fiducia.
Vabbè, di fiducia.
Dico, però io ammiro queste persone che hanno avuto questa mancanza di fiducia.
No.
Il principio naturalmente molto bello espresso, sì.
Sì, diciamo che è una cosa che tu in quel momento vedi, la guardi normale, come perché tu diciamo come sei partecipe da pubblico, però al momento in cui tu lo devi fare, ti tiri indietro. Diciamo, è mancanza di fiducia.
Chiaro.
Quello sta dimostrando che ce la fai. Certo. E tu l'hai, diciamo, detto, sì, ce la fai. Al momento in cui ti chiama ad essere un collaboratore, ti tiri indietro. Diciamo, cioè, questa è mancanza di fiducia.
Io sono pienamente convinto che Dio desidera realmente che noi realizziamo i nostri sogni. Grazie per l'entusiasmo, siete meravigliosi. Dio desidera che noi veramente realizziamo i nostri sogni.
Amen.
Questa è la sua volontà. Ecco perché è importante ascoltare la sua voce nella nostra vita. Versetto 9, versetto 10 di Isaia 55. Leggiamo dal verso 10 e versetto 11. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore, pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero, è realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Amen. Dio, quando parla alle nostre vite, è più interessato di noi a realizzare quello che Lui ci ha detto. Dio nostro Padre, ha più interesse di noi che le sue promesse si realizzino nella nostra vita. Ha più desiderio Lui di rispondere che noi di chiedere.
Perché lui non viene mai meno.
Wow.
Dio ha più desiderio di rispondere a noi di quanto noi non ne abbiamo di chiedere a Lui.
Bellissimo.
Quando noi chiediamo qualcosa, è Lui che ha più desiderio di noi. Lui desidera rispondere alle nostre preghiere, Lui desidera esaudire i nostri desideri, Lui desidera che tutto quello che ha promesso nella nostra vita si adempia. Lui più di noi.
Come un papà quando ascolta i suoi figli che chiedono.
Un giorno il Signore proprio mi disse proprio questo qua: tu devi sapere che sono io che desidero più di te che tu sia benedetto.
Amen.
Tu lo vuoi, tu lo desideri, ma sappi che io lo voglio più di te. E la tua vita cambia quando tu credi che io lo voglio più di te. E noi non dobbiamo convincere Dio a benedirci. È Lui che sta cercando di convincere noi. Efesini 1:3 dice: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lui ha più desiderio di noi di provvedere ai nostri bisogni, guarire le nostre malattie, darci benedizione economica, farci prosperare in ogni cosa. Lui lo desidera più di noi. Quando Dio parla alle nostre vite, noi pensiamo che Dio ci parla e il giorno dopo noi realizziamo quello che Lui ci ha detto. Ora, guardate il versetto 10. Il versetto 11. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Noi leggiamo questo versetto e abbiamo un'immagine, scusate l'espressione, distorta di quella che è il modo come Dio vuole rispondere alle nostre vite. Perché noi vediamo qui un'espressione, vediamo l'inizio e la fine in una sola sentenza. Dio dice: quello che è uscito dalla mia bocca si adempirà, quello che è uscito dalla mia bocca si realizzerà. Ma il versetto 10 ci spiega come. Perché il versetto 11 dice: così sarà la mia parola. Ma così come? Così come è stato descritto nel versetto 10. E il versetto 10 dice così: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola.
Amen.
Dio stesso sta spiegando a noi il processo. Il processo che si attiva nel momento in cui Lui parla alle nostre vite. Quando Dio parla, quando una parola, quando la sua parola esce dalla nostra bocca, Dio la paragona alla pioggia e alla neve. Ok? Cerchiamo di immaginare di avere questo quadro davanti. La parola che esce dalla sua bocca, Dio dice che è come la pioggia e la neve. Vi ricordo anche, che poi lo leggeremo alla fine, come Gesù dice nella parabola del seminatore, che la sua parola è come un seme. Ok? Quando Dio parla alle nostre vite, Dio mette un seme nel cuore.
Amen.
E il nostro cuore è il
terreno.
Ok? La parabola del seminatore ci parla di questo. Quando Dio parla alle nostre vite, Lui pianta un seme. Noi pensiamo che Dio pianta alberi. Ascoltate, perché questa è sottile ed è qualcosa che ci fa comprendere. Dio non pianta alberi, Dio pianta seme. L'albero è nel seme. Dio non metterà un albero nel tuo terreno. Dio metterà sempre un seme, ma il seme racchiude l'albero. Noi pensiamo che quando riceviamo la parola riceviamo un albero già pieno di frutti, con le radici lunghe, e invece no, è nel suo stato primordiale, è l'inizio, e tutto parte da un seme. Ok?
I figli, i bambini.
Ok? Dio mi ha dato un figlio, Sì, ma questo figlio è nato da un processo, tutto parte da un seme che si va a installare e insediare all'interno di un ovulo e comincia a fecondare. Quando noi riceviamo la promessa da parte di Dio, ripeto, non è un albero, ma è un seme, questo seme va annaffiato. L'acqua è costantemente e continuamente descritta nella Bibbia come la parola di Dio. Quindi quando noi riceviamo una promessa, questa promessa produce fede in noi. Quante volte abbiamo ricevuto una parola profetica, abbiamo ascoltato una voce da parte di Dio e noi pensavamo che il giorno dopo si doveva adempiere? A volte passano giorni, a volte mesi, a volte anni. È vero o no? Non dobbiamo dare tutta la colpa a Dio però di questo. Perché sarebbe ingiusto. Perché nessuno di noi credo che sia perfetto nel comprendere i processi di Dio. Quindi impariamo con gli errori che facciamo. Quando noi riceviamo una parola da parte di Dio, quello è un seme, ma quel seme va annaffiato e bagnato con altrettanta parola. Quindi Dio ci dà una parola che ci dice: questo è quello che io farò, questi sono i risultati che tu otterrai, questo è il seme. Ma abbiamo bisogno di continuare ad ascoltare la sua voce per annaffiare questo seme. E la parola che esce dalla sua bocca è un seme messo nel nostro cuore, nel terreno del nostro cuore, ma è anche come pioggia e come neve. Vi ricordo che la neve ci parla dell'inverno, quando tutto sembra che non succeda niente. Qua ci sono dei simbolismi molto importanti. La sua parola è come la neve. Quando tutto viene coperto dalla neve, cosa succede? Noi pensiamo che tutto muore, mentre in realtà quella neve diventa una protezione per il terreno, per sviluppare la vita all'interno del terreno. Questo ci parla della bellezza dell'inverno, che tutti quanti noi non vogliamo. Il freddo, il gelo, la solitudine, eccetera, eccetera. E non ci rendiamo conto che ogni stagione è importante per il seme. Ma la parola, le continue parole, sono come pioggia e sono come neve. E cosa fanno la pioggia e la neve? La pioggia e la neve attivano un processo. Il seme da solo non farà mai niente senza l'acqua. Vero o no? Allora l'acqua, che rappresenta la sua voce costante e continua nella nostra vita, attiva un processo. E il processo è questo: annaffiare la terra, renderla feconda e farla germogliare. Annaffiare la terra, renderla feconda e germogliare. La terra ha bisogno di essere bagnata per poi essere fecondata. Questo attiva il processo della vita, del seme di Dio, della parola di Dio, della promessa di Dio, chiamatela come volete, ma che comincia a mettere radici verso il basso. Comincia la vita e comincia dentro il cuore. Non comincia fuori di noi, comincia dentro di noi. Se tu non riesci a rallegrarti per quello che Dio ti ha detto, allora Dio non te l'ha detto. Lo ripeto. Se non riusciamo a rallegrarci per qualcosa che noi pensiamo che Dio ci abbia detto, allora Dio non ce l'ha detto. Perché è impossibile non rallegrarsi.
Sei bloccato alla trasmissione.
Non ho problemi.
Mi dici in diretta. Mi dici sono in diretta, però tu non ti sono uscito, sei bloccato.
Non ti preoccupare. Sta continuando a registrare. Nel momento in cui, fai una cosa, mettiti vicino alla finestra e fai una zoomata. Nel momento in cui Ascoltate, Dio parla alle nostre vite. Questo è il seme che Lui pianta. Ma non dobbiamo fermarci a quella parola che abbiamo ascoltato. Abbiamo bisogno di continuare ad ascoltare su quella parola. Signore, Tu mi hai detto questo e questo, però fammi capire come devo agire, come devo portare avanti, come devo muovermi in questa determinata situazione. Perché è talmente importante per noi comprendere che il miracolo non si ferma al seme piantato, ma abbiamo bisogno che la terra sia fecondata, bagnata e fecondata. E questa è con una costante e continua ascolto della voce di Dio per la nostra vita. O del, se stai progettando una cosa, se stai credendo per determinate cose, informati, parla con altre persone che ti possono incoraggiare. Tieni lontano le persone che ti scoraggiano e che ti riempiono la testa di dubbio o di paura o del no, ma se tu sai che Dio ti sta mettendo in quella determinata strada, bagna il seme, perché Dio ti parla in mille modi, attraverso un film, attraverso una persona che tu incontri per caso, attraverso un video che trovi su YouTube. Ci sono mille modi che Dio ti può dare per poterti indirizzare, per poter annaffiare il seme e quindi rendere il tuo cuore, non il seme, rendere il cuore, la terra feconda. Perché la terra che dà la spinta al seme. Vi ricordate la storia del seme caduto nella roccia? Subito spunta, ma siccome non aveva radici, non c'era la terra, la pianta muore, no? Allora la terra, il nostro cuore è una protezione per il seme. Noi abbiamo bisogno costantemente di annaffiare la nostra terra con parole, con ispirazioni, con insegnamenti, con libri, con video, con film, con persone che possono aiutarci a tenere la terra feconda. Ok? Poi dice germogliare. Arriva il momento in cui questa pianta comincia a dare segni di vita. E da lì è poi tutto un crescendo. Chiaramente, nel momento in cui tu vedi spuntare la piantina, devi rimanere lì e curare la pianta o l'albero nascente finché non porterà i suoi frutti. Ma questo principio, questa parte iniziale è fondamentale. Quando Dio ci parla, le cose non succedono da un momento all'altro. È vero, all'improvviso tutto cambia, ma ci deve essere già un processo in corso. Qualcosa per la quale stavi credendo da giorni, da mesi, da anni, all'improvviso tutto cambia, ma non è il frutto del caso. È il frutto di una fede durata nel tempo che ha prodotto dei risultati nell'invisibile. Se credi in quello che Dio ti ha detto, è un seme che Lui ha piantato nel tuo cuore, ma devi lasciare che l'acqua possa annaffiare la terra e renderla feconda. Perché quando la terra è feconda, c'è spazio per altri semi. Amen? Non c'è spazio solo per una promessa. C'è spazio per tante promesse. Quando tu impari il principio, allora è un principio applicabile in maniera esponenziale. Ma quando Dio parla, ricordati, che quello è soltanto l'inizio di un processo. Dio non pianta alberi, Dio pianta semi. E quel seme va curato. Ok? Per concludere, un attimo, Matteo capitolo 13. C'è la parabola, Matteo 13, dal versetto 8. In poi. Ha ripreso?
Non è niente, qua è diretta. Non so l'ora che c'è. Non c'è più nessuno.
È in diretta da lì.
Non c'è più nessuno.
No, ma forse non si deve.
Sì, sì, no, non ti preoccupare. Matteo 13, il versetto 8, dice così. e un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando il 100, il 60 e il 30 per uno. A noi sembra facile questo. Ma il seme cade nella terra e produce frutto. No, inizia un processo. Ok? Non spunta la pianta da un giorno all'altro. Il processo lo abbiamo visto in Isaia 55. Chi ha orecchi da udire? Oda. Allora i discepoli accostati gli dissero, perché parli loro in parabole? Ed essi rispondendo disse loro, ed egli rispondendo disse loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano né comprendano. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Attenzione qui al versetto 15. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non odano con gli orecchi e non intendano con il cuore. Gesù parla di tre cose fondamentalmente e questo è il cuore della parabola del seminatore. Gesù parla del cuore, Gesù parla delle orecchie e Gesù parla degli occhi. Ok? Un cuore che non intende, un cuore che è insensibile, Gesù lo chiama, cioè che non ha desiderio di imparare, che non ha desiderio di vivere determinate cose, produrrà sordità e cecità. Un cuore insensibile è un cuore che non intende, produce sordità e produce cecità. E questo è fondamentale per noi comprenderlo, perché che cosa significa avere un cuore che intende? Cosa significa avere un cuore sensibile? Gesù lo spiega al versetto 12, dice: a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. A chiunque ha desiderio di imparare, desiderio di conoscere, a chiunque ha desiderio di intendere sarà dato e sarà dato in abbondanza, perché quando c'è un terreno pronto per essere reso fecondo, Dio non getterà un seme, Dio getterà molti semi. Ed è un terreno che produrrà molto frutto. Il frutto di cui si parla al versetto 8 non parla del frutto di un seme, parla del frutto di una semina. Ecco perché è importante custodire il cuore più di ogni altra cosa, come dice Salomone, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita, da esso sgorgono i confini della nostra esistenza. Un cuore affamato, un cuore che dice voglio di più, un cuore che grida a Dio voglio intendere sempre di più i misteri del regno dei cieli, è un cuore che è pronto per essere annaffiato, fecondato e che darà tanti germogli e produrrà grandissimo frutto. Israele era di collo duro. Non era tanto diverso da altri popoli. Ma Gesù, parlando di Israele, dice così: hanno chiuso il loro cuore, il cuore di questo popolo è diventato insensibile ed essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Se il cuore è duro, non c'è parola che puoi dire e non c'è cosa che tu possa mostrare. Quando il cuore si chiude, chiude pure gli occhi, chiude pure le orecchie. Ma un cuore disponibile, a un cuore disposto, tu puoi sempre parlare e puoi sempre mostrare qualcosa, perché ha sempre desiderio di imparare. Chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. A chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. A chi non ha desiderio, a chi non ha voglia, a chi non ha voglia di rimanere incinto dello Spirito Santo. Chi non ha desiderio, dico un'altra espressione un po' forte, chi non ha desiderio di fare l'amore con Dio, non rimarrà mai incinto. Chi non vuole essere inseminato, sarà disseminato. Dio, Dio desidera un cuore che possa, come dice qua, un cuore che possa, versetto 5, che possa essere fecondato. Perché quello è la garanzia del successo, è la garanzia di un prodotto di qualità, è la garanzia non solo di qualità ma anche di quantità. E un giorno, e concludo con questo, Gesù ha detto queste parole in Matteo al capitolo 21. Il versetto 43, e finisco con questo. Matteo 21, 43. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare. Matteo 21, 43. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto, Gesù sta parlando ai farisei, a Israele in maniera particolare, e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare. 21, Matteo 21, 43.